I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No, no. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens.
尽管各位大国热衷于单边主义、保护主义，对国际规则和国际秩序造成严重冲击，但历史总会在许久不停。
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI. Lo scontro tra i due giganti dell'economia mondiale è ormai frontale e la Cina è l'unico paese che ha risposto occhio per occhio ai dazi esorbitanti imposti dall'amministrazione Trump e l'ha costretta a tornare sui suoi passi. L'esito della partita tra Stati Uniti e Cina è incerto, ma di sicuro sta avendo e avrà un impatto proprio diretto sulle altre economie del mondo, compresa la nostra. Ma come sta giocando questa partita la Cina di Xi Jinping? Qual è la sua strategia? Su cosa può fare leva? E quali sono invece le sue vulnerabilità, i suoi punti deboli? Lorenzo Lamperti sta osservando da mesi questa partita da Taipei e ci racconta come sta andando. Ciao Lorenzo.
Ciao, buongiorno.
Ripercorriamo le prime mosse di questo scontro tra giganti, questo scontro sui dazi. È il secondo tempo di una partita già cominciata nella prima amministrazione Trump. Questa volta, Lorenzo, il gioco si fa molto più duro però.
Sì, la Cina intanto ha capito questa volta che l'obiettivo principale di Trump non è solo quello di riequilibrare l'interscambio commerciale, ma insomma la Cina teme che l'obiettivo degli Stati Uniti sia quello di bloccarne la crescita, facendone deragliare l'economia. E per questo diciamo che le reazioni sono state diverse rispetto al primo mandato di Trump, innanzitutto più immediate, perché a ogni volta che i round di dazi annunciati da Trump sono entrati in vigore, la Cina ha reagito immediatamente, proprio nella stessa giornata.
We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending.
Allora, siamo all'inizio di febbraio, l'amministrazione Trump decide più 10% di dazi per i prodotti cinesi. La Cina come reagisce?
Annuncia le sue prime ritorsioni e annuncia che dal 10 febbraio ci saranno tasse aggiuntive del 15% sulle importazioni di carbone e gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e aliquota invece del 10% per il petrolio. Si tratta dunque di contromisure mirate perché, insomma, se i dazi della Casa Bianca colpiscono indiscriminatamente tutti i prodotti cinesi, quelli di Pechino coinvolgono invece solo dei settori specifici.
Poi passa un altro mese e l'amministrazione Trump decide un altro 10% di dazi sui prodotti cinesi, quindi insieme 20%.
E anche stavolta la risposta è dello stesso tipo, cioè al momento in cui entrano in vigore i dazi di Washington, la Cina annuncia le sue ritorsioni e da lunedì 10 marzo impone delle tasse aggiuntive del 15% sull'industria agroalimentare degli Stati Uniti.
The system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd reciprocal tariffs kick in.
Passa un altro mese, siamo al 2 aprile, quello che è stato definito il giorno della liberazione dall'amministrazione Trump. Dazi nei confronti di tutti i paesi del mondo. La Cina si becca un più 34%. Tutti i paesi cercano il negoziato con gli Stati Uniti. La Cina cosa fa?
Allora, qui c'è un salto di qualità, perché la Cina non aspetta nemmeno questa volta l'entrata in vigore dei dazi del Liberation Day, ma subito dopo, il 4 aprile, approfittando di un giorno di festività cinese, per il giorno degli antenati, quindi borse chiuse, annuncia a sua volta dei dazi del 34% aggiuntivi sulle importazioni di tutti i prodotti degli Stati Uniti stavolta. Quindi la cifra è volutamente la stessa di quella annunciata dalla Casa Bianca, ma soprattutto non è più mirata verso settori specifici, ma colpisce tutte le importazioni dagli Stati Uniti.
Pochi giorni dopo, gli Stati Uniti, in reazione, aumentano ancora i dazi nei confronti della Cina e arrivano a livelli esorbitanti, 145%.
Sì, la Cina arriva al 125% e dichiara che non salirà più, perché sostanzialmente già questa cifra rende inacquistabili i prodotti statunitensi in Cina. Però inizia ad attuare una serie di ritorsioni multiformi e sfaccettate. Mi riferisco in particolare alla sospensione degli acquisti di aerei e dispositivi della Boeing, congelando affari già programmati per 179 ordini, con una consegna prevista tra il 2005 e il 2027, ma anche per esempio il taglio alla quota di film importati da Hollywood per sostituire un po', no, il sogno americano sul grande schermo, proponendo invece una nuova versione di sogno cinese.
Trump fa una mezza marcia indietro rispetto alla Cina, dice che stanno negoziando ad alto livello con la Cina e la Cina smentisce. Fa sapere che non è vero, non sono in corso colloqui a nessun livello e la Cina è uno dei pochi paesi al mondo che non usa la carta della lusinga con Trump e dice: non ci lasciamo bullizzare.
Sì, la Cina frena intanto perché è convinta che la linea dura della sua prova di resistenza contro quello che definisce bullismo unilaterale stia iniziando a pagare, e gli indizi in questo senso sarebbero tre. Cioè, il primo indizio è la tregua concessa a tutti gli altri paesi, che in realtà può essere letta in due modi. Un modo può essere vista come un tentativo di accerchiamento della Cina da parte degli Stati Uniti, ma dall'altra parte in realtà toglie un grosso problema a Pechino, perché in questo modo le merci cinesi potrebbero continuare a essere esportate in massa in paesi terzi per poi essere rivendute negli Stati Uniti, cioè facendo quelle triangolazioni commerciali che hanno fatto un po' la fortuna del sud-est asiatico. Il secondo indizio che la prova di resistenza sta iniziando a pagare è la rimozione dei dazi di Washington su PC e smartphone, che sono i primissimi posti dell'export cinese negli Stati Uniti. Da ultimo, l'intenzione di Trump, manifestata negli scorsi giorni, di tagliare le tasse aggiuntive su tutti i prodotti cinesi. Ecco, per i media statali di Pechino, questo sarebbe la prova che gli Stati Uniti si sono accorti che insomma, la guerra commerciale lanciata da Trump non è sostenibile, proprio grazie alla linea dura mostrata da Xi Jinping. Insieme alle tasse aggiuntive, Pechino in realtà ha predisposto sempre anche altre misure. Per esempio, ha inserito delle aziende statunitensi in una lista di controllo delle esportazioni, oppure in una lista nera, proprio di fatto sostanzialmente bloccando gli scambi con le aziende in questione. Ha annunciato delle indagini sui prodotti statunitensi, per esempio in fibra ottica, ha sospeso l'import di legname americano. Insomma, le reazioni cinesi non si sono limitate a una semplice escalation di dazi, ma hanno sempre aggiunto qualche elemento in più per far capire che, insomma, l'arsenale, diciamo così, a disposizione del Partito Comunista Cinese è forte, ampio e variegato. Poi un po' sul discorso anche sul web, sui blog cinesi, un po' dappertutto si trova questa indicazione secondo cui appunto la Cina non farà la fine del Giappone. Il riferimento è ovviamente agli anni Ottanta, quando al culmine, no, della rivalità commerciale e tecnologica fra Stati Uniti e Giappone, Tokyo accettò una serie di accordi che dalla Cina sono percepiti come una sorta di resa, di capitolazione da parte giapponese. Ecco, la Cina promette di non fare stessa fine sostanzialmente e cerca anzi di arruolare anche i paesi vicini o meno vicini, compresi quelli europei, in una sorta di azione coordinata contro quello che definisce il protezionismo degli Stati Uniti.
I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No, no.
E in particolare quando Mao definiva gli Stati Uniti una tigre di carta. Ecco, questa è stata una formula che viene molto utilizzata nelle ultime settimane dai media e dai funzionari cinesi stessi, anche per raccontare appunto questi teorici passi indietro di Trump.
Allo stesso tempo, però, la Cina invia dei regali preziosissimi, come ad esempio delle pietre lunari agli Stati Uniti, preziosissime.
Sì, sono tornati anche, in realtà da pochi mesi sono tornati i panda negli zoo degli Stati Uniti, e questo è un altro elemento storico della diplomazia cinese, no? Cioè viene visto come un simbolismo di fiducia nei rapporti futuri a livello bilaterale, la presenza o meno di panda cinesi negli zoo di paesi terzi. Infatti diciamo che al di là delle parole, di questa retorica molto forte, i fatti dicono che la possibilità di un dialogo esiste, cioè la Cina sta anche valutando l'esenzione di alcuni prodotti statunitensi dai dazi, anzi avrebbe già silenziosamente cancellato i dazi su chip e alcuni prodotti correlati, che guarda caso sono ovviamente quelli che servono maggiormente a Pechino. Insomma, un modo per far capire che si può immaginare il via a un negoziato cui mira lo stesso presidente cinese, appunto, però sedendosi al tavolo da una posizione presunta di forza o quantomeno di parità, ecco.
Ma la Cina può permettersi di giocare sempre a rialzo in questa partita?
Ma in realtà ci sono delle forti debolezze anche da parte cinese. Secondo Goldman Sachs, in caso di guerra commerciale prolungata, la Cina perderebbe circa 16 milioni di posti di lavoro, e non è una cosa che può permettersi in questo frangente Pechino, perché insomma l'economia non si è mai ripresa del tutto dopo la pandemia, la disoccupazione giovanile è molto alta e c'è anche un forte sentimento di sfiducia, soprattutto nella popolazione più giovane, che ha frenato fino adesso l'obiettivo di rafforzare i consumi interni per ridurre la dipendenza dall'export. E anche la stessa internazionalizzazione della moneta cinese, altro obiettivo in realtà ancora lontana da realizzarsi, o quantomeno lontana dallo scalfire il dominio del dollaro statunitense.
China probably will eat those tariffs, but at 145 they basically can't do much business with the United States, and they were making from us $1 trillion a year.
L'amministrazione Trump, con questa politica dei dazi nei confronti della Cina, si dice vuole il disaccoppiamento dalla Cina, vuole disfare quei legami della globalizzazione che hanno portato delle dipendenze reciproche, specialmente in ambito tecnologico, pensiamo alla costruzione degli smartphone. Quindi, se Trump vuole il disaccoppiamento dalla Cina, cosa può fare la Cina per evitarlo?
Ma la Cina sta lavorando da tanto tempo per cercare di prevenire o comunque di attutire l'impatto di quello che può essere un parziale disaccoppiamento, cioè la Cina continua a ritenere che un totale disaccoppiamento sia sostanzialmente impossibile. Lo testimonia anche il fatto, facevi riferimento giustamente tu agli smartphone, cioè ancora circa 4 iPhone di Apple su 5 vengono assemblati in Cina. Questo potrebbe cambiare nei prossimi anni. Sappiamo che Apple ha piani per spostarsi in India, ma secondo Pechino ci vorrà molto tempo, molti anni, e insomma l'orizzonte politico che ha davanti il Partito Comunista Cinese rispetto a quello che può avere Trump o qualsivoglia leader di un paese democratico occidentale sono chiaramente diversi, quindi anche la stabilità delle politiche reciproche è sbilanciata, diciamo, a favore di Pechino in questo caso. Per provare a scongiurarlo, tra l'altro, la Cina è da anni che sta facendo un forte pressing sulle aziende, comprese quelle statunitensi. La Cina anche in questi giorni si è rivolta in questo modo alla Boeing, dicendo che sostanzialmente la colpa della sospensione alle importazioni di nuovi aerei e dispositivi Boeing è da comminare alle tasse aggiuntive di Trump, come per dire: se abbiamo problemi nei nostri rapporti è solo colpa della Casa Bianca. Tra l'altro, ecco, la Cina sta anche provando, chiaramente per attutire l'impatto, a guardare ad altri mercati, in particolare le economie emergenti. Sono appena usciti dei dati rilevanti sull'aumento nettissimo nel 2024 di export cinese di tecnologie, di dispositivi, di prodotti per l'industria tecnologica verde, come pannelli solari, turbine eoliche, auto elettriche, nei paesi del cosiddetto sud globale. E Xi Jinping ha anche paventato un possibile azzeramento delle tasse doganali per tutti i paesi non rivali, ha siglato diversi accordi nel recente viaggio che ha fatto nel sud-est asiatico, sta cercando di rannodare i fili con l'Europa.
Cinque anche per
Torniamo ai rapporti di forza proprio tra gli Stati Uniti e la Cina e passiamo in rassegna le carte che la Cina dà a giocare in questa partita contro gli Stati Uniti. Una delle prime che si cita sempre è che la Cina detiene una gran parte del debito pubblico americano.
Sì, la Cina è al momento seconda solo al Giappone fra i principali detentori esteri di titoli del tesoro degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati ne ha 784 miliardi di dollari, e questo nonostante, insomma, la Cina abbia ridotto costantemente le proprie posizioni dal 2013, però al momento non vi sono prove di liquidazioni significative, quindi è un po' come un'arma da tenere pronta lì e da utilizzare in casi estremi, diciamo così, anche se per molti analisti in realtà poi manca anche una vera alternativa per il momento, quantomeno.
Quindi quella è praticamente l'arma atomica, quella che si usa solo quando non ci sono più altre armi, giusto?
Io credo che sì, insomma, la Cina abbia bisogno di mantenere delle leve da azionare qualora veramente si vada allo scontro totale, cioè nel momento in cui non ci dovesse essere più la speranza di un negoziato, che invece ancora c'è, allora azionerebbe una leva come questa.
Invece l'altra carta che sta già utilizzando è quella delle terre rare.
Sì, sì, insomma, le terre rare sono delle risorse fondamentali per l'industria tecnologica verde, per l'industria elettronica, ma anche per l'industria della difesa, e la Cina si è costruita una posizione assolutamente dominante sia nell'estrazione interna, nella raffinazione, ma anche nel controllo degli snodi all'estero. Penso per esempio al nickel in Indonesia, piuttosto che al cobalto nella Repubblica Democratica del Congo o al litio in Bolivia. Ecco, ne abbiamo visto che negli ultimi mesi la Cina ha annunciato una serie di controlli aggiuntivi alle spedizioni di metalli cruciali, e questa è un po' un'arma in realtà per scongiurare un disaccoppiamento, e l'impatto del blocco delle spedizioni di alcuni di questi metalli cruciali sarebbe forte su droni e missili, ma anche sul progetto, sostengono i media cinesi, sul progetto F-47, che è il jet di sesta generazione lanciato recentemente da Trump. La sensazione anche qui è che Xi Jinping si tenga una certa dose di flessibilità, no? Su questa stretta, che sarà modulata a seconda dell'andamento dello scontro commerciale. Cioè, tradotto, se il dialogo andrà bene, le spedizioni dai porti partiranno con più facilità; se il dialogo non partirà proprio, ecco, le navi con a bordo questi metalli, queste terre rare, resteranno più probabilmente nei porti cinesi, creando un impatto molto forte sugli Stati Uniti.
Ci sono delle altre carte ancora che la Cina ha da giocare?
La Cina ha degli investimenti ancora negli Stati Uniti, e poi attenzione anche al possibile stop alla cooperazione sul controllo dei flussi di fentanyl e sostanze legate alla produzione di questo opioide, che sappiamo essere in realtà poi l'origine dei primi due round di dazi di Trump nei confronti della Cina.
Certo, appunto, Trump accusa la Cina di inondare il mercato americano di questa droga devastante. Ha qualche ragione?
La Cina ovviamente nega tutto. Diciamo che l'opioide non arriva già prodotto in sé negli Stati Uniti, ma è vero che dalla Cina fluiscono sostanze chimiche che poi servono alla sua produzione. Effettivamente la sensazione è che, insomma, le promesse, quantomeno degli ultimi anni, fatte anche all'amministrazione Biden da parte cinese di esercitare un controllo più severo, non si siano poi davvero concretizzate.
Quali sono invece i punti deboli della Cina dove gli Stati Uniti possono colpire?
Sicuramente quello dei chip è il settore dove la Cina è maggiormente in ritardo rispetto agli Stati Uniti, è un ritardo un po' atavico, diciamo così, e infatti è un po' il settore da cui è partita tutta la guerra tecnologica degli ultimi anni. Già sul tramonto del primo mandato di Trump, ma anche Biden ha proseguito con una serie di restrizioni per cercare di estromettere la Cina dalle catene di approvvigionamento più avanzate, ma diciamo il tallone d'Achille principale in realtà è legato alla questione interna, cioè sostanzialmente i consumi privati pesano ancora solo il 39% del PIL cinese e la Cina ha assolutamente bisogno di stimolare la spesa. Da poco ha approvato un ambizioso piano sui consumi e secondo alcuni economisti la Cina avrebbe bisogno, per schermarsi davvero dalle turbulenze esterne, di raggiungere due obiettivi entro i prossimi anni. Cioè il primo sarebbe quello di ridurre a zero i dazi per i prodotti di tutti i paesi non avversari della Cina, e questa è una mossa politica che la Cina può anche compiere, ma la seconda è molto più complicata perché si tratterebbe di aumentare i consumi interni del 30%.
Trump, imprevedibile e impulsivo, Xi Jinping, il freddo e paziente stratega. È davvero così?
Ma insomma è sempre difficile capire cosa succeda dietro le quinte del Partito Comunista Cinese, che chiaramente ha uno stile di governo assai più opaco rispetto a quello di Trump, Xi Jinping compreso. Senz'altro possiamo dire che Xi Jinping negli ultimi anni si è preparato a quello che sta affrontando in questo momento con una serie di politiche, no? Senz'altro Xi Jinping, per arrivare a un confronto con Trump, abbiamo visto, no, anche negli scorsi giorni questa querelle su questa telefonata, c'è stata o non c'è stata. Già a febbraio Trump aveva definito imminente un colloquio con Xi Jinping dopo il primo round di dazi, ma ancora non c'è stato. Trump aveva detto che entro 100 giorni del mandato sarebbe andato in Cina oppure Xi Jinping sarebbe andato negli Stati Uniti, così non è stato. E ricordiamoci la differenza con l'aprile 2017, cioè quando entro i primi 100 giorni del mandato di Trump Xi Jinping effettivamente andò negli Stati Uniti, mostrando una certa disponibilità, un certo carico di fiducia nei rapporti col Presidente degli Stati Uniti. Questa apertura questa volta non c'è stata e questa decantata amicizia che Trump propone, insomma Xi Jinping, per dare credito a Trump stavolta avrà bisogno di prove concrete, bisogna passare per step intermedi, canali diplomatici più tradizionali rispetto a quelli forse un po' troppo urlati di Trump.
Dunque la strategia della Cina nell'affrontare la superpotenza americana. Ce l'ha spiegata Lorenzo Lamperti da Taipei. In studio Fabio Bosia ha registrato questa conversazione. La post-produzione è di Daniele Sola e la realizzazione di questo podcast è di Alessia Fontana. Io sono Bettina Müller e ti saluto.
Il mondo, la fuga, il mondo.